Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è l'Ottagono, l'arte in 8 minuti. Quinta stagione, episodio numero 4. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. Bentornati. Oggi il viaggio in treno sarà particolarmente veloce. Bruxelles e il povero Marat assassinato ignobilmente distano solo un'ora e mezza da Parigi, la nostra quarta tappa. In questa quinta stagione dell'Ottagono stiamo visitando alcuni dei musei più importanti d'Europa, ma quello che stiamo per raggiungere è senza ombra di dubbio il museo più famoso e più visitato al mondo. Stiamo ovviamente parlando del Louvre. Potremmo stare ore e ore a raccontare la storia e lo sviluppo di questa grandiosa e sterminata collezione, ma le cose da dire sull'opera che stiamo per incontrare sono moltissime e quindi entriamo subito e facciamo quello che normalmente non si dovrebbe mai fare quando ci si confronta con un museo così prestigioso, ovvero non seguire il percorso di visita. Ma per questa volta ci perdoniamo, saltiamo a pie pari tutte le sale che in questo momento ci distrarrebbero e ci uniamo alla folla disordinata di turisti che, come incalzata da una musica macabra, procede spedita in una sorta di sonnambulismo del pensiero verso l'opera simbolo di questo museo, ovvero la Mona Lisa di Leonardo. Noi però non siamo qui per parlare del capolavoro del maestro toscano, ne abbiamo già parlato nell'episodio numero 2 della seconda stagione dell'Ottagono, o meglio, abbiamo raccontato il suo rocambolesco furto del 1911 con le note di Ivan Graziani ad accompagnarci. Siamo qui invece per ammirare un'opera tanto affascinante e ricca di spunti straordinari quanto sfortunata, proprio perché è esposta nella stessa sala della Gioconda e purtroppo nessuno, o quasi, si degna di concederle neanche uno sguardo. Milioni e milioni di visitatori da tutto il mondo, dimentichi di quanto in realtà vivere l'esperienza museale sia ben altra cosa, le danno perennemente le spalle, obnubilati dalla smania di dover immortalare con i propri dispositivi il sorriso sfuggente della dama leonardesca. Ma lasciamo perdere la polemica e, come dei salmoni che nuotano controcorrente, ci posizioniamo davanti a quest'opera enorme di ben 10 metri di lunghezza. Dobbiamo un po' sgomitare in quanto la sala è appunto costantemente presa d'assalto, ma eccoci qui. L'opera intitolata Le nozze di Cana è stata realizzata nel 1563 da Paolo Cagliari, detto il Veronese, per il refettorio del monastero benedettino di San Giorgio Maggiore a Venezia, progettato dal grande architetto Palladio. Ma per quale motivo allora ci troviamo a Parigi e non sulla sponda opposta del Canal Grande? La risposta è molto semplice. Questo capolavoro è stato protagonista, come tantissime altre opere, delle cosiddette spoliazioni napoleoniche. Dopo il congresso di Vienna del 1815, la maggior parte delle opere trafugate dall'imperatore francese fece legittimamente ritorno nei rispettivi stati di appartenenza. Le nozze di Cana, invece, venne dichiarata strategicamente troppo fragile per compiere il viaggio che l'avrebbe dovuta riportare a Venezia. In cambio, venne inviato un quadro di Charles Le Brun, oggi conservato nei depositi dell'Accademia Veneziana. Anche qui evitiamo ogni tipo di polemica sterile, in quanto la Francia ritiene di possedere legalmente l'opera, e proviamo invece a capire insieme cosa sta accadendo all'interno di questa scena corale e così movimentata. I benedettini di San Giorgio commissionarono al Veronese un'opera riguardante il primo miracolo compiuto da Cristo in terra, ovvero la trasmutazione dell'acqua in vino. Beh, è certamente il miracolo al quale tutti avremmo voluto assistere. È l'evangelista Giovanni a raccontare di questo episodio. E l'artista, nei 5 mesi di lavoro che ci vollero per completare quest'opera, sì, come vedremo, scelse di rimanere fedele al messaggio evangelico, ma al contempo arricchì il racconto religioso di una libera e laica interpretazione forse mai vista prima. L'impianto prospettico è elaboratissimo, si basa su più punti di fuga e l'obiettivo era quello di creare l'illusione ottica di sfondamento della parete del refettorio veneziano. Il risultato è una vertigine spaziale ardita ed estremamente coinvolgente, dove le linee verticali delle architetture palladiane ai lati si intersecano magistralmente con quelle orizzontali, marcate dall'imponente terrazza dominata da una balaustra marmorea, e proprio al centro della scena dove queste linee di forza si incontrano troviamo Cristo. Il racconto del Veronese parte da qui, dal volto insensibile del Figlio di Dio che, come ci racconta il Vangelo, non voleva compiere questo miracolo. «Donna», risponde all'invito di Maria ad agire, «la mia ora non è ancora arrivata». E la madre sorda davanti a questo rifiuto, il Veronese infatti ce la descrive, mimante, con la mano sinistra l'assenza di un bicchiere, si rivolge ai servi, imponendo così la sua di volontà. Fate quello che lui vi dirà. Ecco che allora il nostro sguardo va a incontrare quel personaggio in primo piano, a destra, vestito di giallo, che rivolto verso di noi inclina la giara per lasciare uscire un liquido rosso e viscoso che non è più acqua, ma già vino. Il miracolo è compiuto ed è da qui che il banchetto prende vita e le ben 133 figure dipinte appartenenti a tutte le classi sociali si animano di una vivacità incontrollata. A sinistra vediamo un giovane servo che offre una regale coppa di vino allo sposo e di fianco a lui scorgiamo l'esterrefatta consorte che non crede ai suoi occhi e anche il suo vicino sembra non capacitarsi di quello che sta accadendo, così come il nero barbuto dietro di loro che si affretta a chiederne un po' di questo miracolo, come da lì a breve faranno tutti, la voce si sparge rapidamente e l'allegria ritrovata si fonde con le esuberanza che il vino sa donare. Il tutto all'improvviso esplode in un vortice di movimenti incontrollati, colori sgargianti, espressioni eloquenti, aristocratici, uomini del clero, operai, servi, cavalieri, stranieri, suonatori, macellai, sono tutti attori di questa messa in scena spumeggiante e coloratissima. Anche l'artista partecipa al miracolo. Lo vediamo nei panni del suonatore di viola da gamba, vestito con una tunica bianca al centro dell'opera. Al suo fianco chi gli sta sussurrando all'orecchio è il Tintoretto e a chiudere la triade più importante dell'arte veneziana del periodo, a destra troviamo un contrabbassista d'eccezione, ovvero Tiziano. Il Veronese sceglie quindi di descrivere su un unico palcoscenico più eventi che si susseguono uno dopo l'altro, scandendo un ritmo frenetico e gioioso a questo episodio evangelico pretesto per raccontare gli uomini e il loro mondo. Concediamo almeno uno sguardo da lontano a Monna Lisa Gherardini del Giocondo e abbandoniamo velocemente la folla di questa sala colpevolmente distratta e incapace di riconoscere e ammirare il capolavoro del Veronese. Il prossimo treno ci porterà a sud, destinazione Roma. Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio de L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!